E questa era Nevica con aperture dal suo ultimo Quanti. Nevica, ovvero Gianluca Lopresti, produttore, musicista e cantautore livornese, ma a distanza a Ravenna da tanti anni, dove ha fondato l'Oto Studio e la label Disco Dada. Alla fine del 2021, a 2 anni di distanza da Tengo, Nevica torna con Quanti, chiudendo appunto la cosiddetta trilogia dell'anima, iniziata con l'album Sputnik, quando ancora si chiamava Nevica Noise nel 2016. Ben trovato Gianluca.
Buongiorno a tutti e grazie per questo spazio.
Ma grazie a te. Allora, tu in questo Quanti prendi tutto il tuo amore per tuo padre recentemente scomparso per scrivere e comporre questo disco, e riesci a trasmettere una pace dei sensi, una leggerezza e un decoro che ti incoronano professionista profondo e equilibrato, intenso nel racconto musicale, preservando il bello passato assieme. Come ci hai lavorato, ti chiedo, prima in generale, così.
Beh, diciamo che questo qui non era un disco che avevo in programma di fare. Poi, appunto, un paio d'anni fa mio padre è venuto a mancare all'improvviso e io ho sentito un po' il bisogno di fargli questo regalo, perché lui mi ha sempre molto sostenuto con la mia attività musicale. Fondamentalmente, se non fosse stato per il suo aiuto, non so se sarei riuscito a proseguire nel tempo. Mi sembrava un giusto omaggio e nello stesso tempo anche è un viaggio anche dentro se stessi, no? Per cercare comunque di accettare meglio il passaggio a semplicemente la morte. Io credo che sia il passaggio a un altro livello di energia, dove ci sono altre leggi, dove voglio sperare che appunto non sia tutto finito, e il desiderio di noi umani è sempre quello comunque di immaginarci un po', di entrare in contatto, no, con queste realtà differenti. Quindi sì, il disco attraverso la musica vuole essere anche uno slancio verso un qualcosa che è un po' più alto di noi.
Sì, certo. Ecco, la prima canzone completata è stata l'unica cover dei Nine Inch Nails, Fragile, che poi diventa Fragile, riadattata in italiano, e ti chiedo come ci hai lavorato e come hai influenzato le altre.
In effetti il disco è nato tutto da questa cover, che non era in programma di essere inserita nel disco, ma siccome mi era stata commissionata più o meno in quel periodo, dove io avevo avuto un blocco artistico ovviamente dovuto alle difficoltà da affrontare in quel momento con mio padre, dopo sono riuscito, un giorno che ho avuto l'ispirazione, a fare questo brano, dove tra l'altro mi ha aiutato anche la chitarrista e amica Dagger Mott, il suo nome è Sara Ardizzoni, che suona anche con Massimo Volume, Cesare Basile. Infatti tutta la seconda parte è dedicata a lei, al suo spazio, e questo brano è stato un po' il là che mi ha dato lo stimolo per dire va bene, adesso ho ritrovato un attimo la serenità, la vena artistica, e il disco è nato completamente di getto, cioè proprio nel giro di pochissimi mesi. Solitamente io sono molto lungo a creare, a elaborare, invece volevo che questo disco avesse questo sapore molto più intenso, probabilmente anche meno perfetto, meno meditato, meno ricercato, e così è stato.
Ecco, certo, sì, infatti. È un piatto solo che apre il disco, ti porta a riprendere le stesse voci registrate nell'EP Frammenti del mio io del 97, e si apre uno scorcio sul passato con l'inizio del pezzo, che apre come un sipario, e dopo le voci dove siete tu e tuo padre arrivano le percussioni che sembrano cominciare il cammino dopo la consapevolezza che niente sarà uguale a ieri e bisogna andare avanti. Però tu porti l'immagine del piatto solo, come l'hai composta?
Ma è una cosa che mi è venuta in mente in modo spontaneo, e in realtà nei testi a volte si raccontano dei momenti di vita quotidiana che però sono frutto della nostra fantasia, ma sono molto verosimili. Quindi mi immaginavo mia madre quando continuava a apparecchiare come automatismo, di mettere invece anche il piatto in più per mio padre che non c'è più, e quindi è nata questa canzone. Poi volevo appunto spendere spendere due parole per le voci registrate, che in realtà chiudono un cerchio di 30 anni da quel primo disco che avevi citato. Sì. Sono più o meno le stesse voci, più altre comunque sempre di quel periodo, che servono un po' per ricreare questo racconto, questo viaggio, perché mio padre all'epoca, non avendo la tecnologia che abbiamo oggi, per i ricordi aveva questo vecchio registratore dove appunto ci registrava i momenti di vita quotidiana, e queste voci alternativamente accompagnano un po' tutto il disco, per aumentare un po', secondo me, anche l'emotività di questo viaggio.
Bene, bene. Poi c'è Aperture, che è un intreccio melodico tra bassi, percussioni, che sembra ricamare la nuova veste da indossare per il futuro. Si costruisce un giorno nuovo ricordando il bello, e le tastiere sembrano far volare libera la consapevolezza che era inevitabile. Come è venuta fuori?
Sì, è un disco sicuramente diverso dai miei precedenti, perché lo vedo un po' più al di fuori dello spazio e del tempo. Per esempio è un disco più lento, con meno ritmica, non ho utilizzato la batteria ma le percussioni, che secondo me sono uno strumento più spirituale che ci riporta alle radici della terra, e mi piaceva, diciamo, data la tematica, di sospendere un po' in modo atemporale i contenuti del disco, e credo che musicalmente anche l'utilizzo di questi synth eterei, di questi grandi riverberi, ti danno proprio questa sensazione di sospensione che appunto la musica amplifica. Poi la musica fondamentalmente è un mezzo che serve ad amplificare anche il nostro vissuto, le nostre emozioni e le nostre idee.
Ecco, bene. Poi sì, Quanti, la title track inizia sempre sì con le percussioni, è un rumore sordo e unilaterale, insomma la tua voce diventa sempre più posata, evanescente ed elegante, un figlio che si lascia andare ai voleri educativi e sentimentali del padre, che lascia tante perle di saggezza da preservare, e in finale è sfumato, insomma, come nel ritrovamento di una sorta di felicità nell'aver ottenuto una risposta.
Diciamo che questo è un disco dove si contempla più l'accettazione, mm-hmm, della vita, più che il rimpianto, no? O la disperazione. La musica secondo me rispecchia molto questo senso appunto di spiritualità e di accettare il destino per quello che è, senza ovviamente trarre giudizi, ma dandosi la forza e il coraggio di andare avanti, ecco.
Sì, bene.
Comunque poi stai facendo delle descrizioni assolutamente molto belle. Grazie. Mi piace starti a sentire quando mi introduci le canzoni.
Grazie. Sì, poi c'è Buon Continuo, che è dedicata sempre a tuo padre, che ti ha insegnato ad affrontare il dolore, fondamentalmente.
Allora, Buon Continuo in realtà è l'unico brano che può estrapolare un po' da un punto di vista tematico, perché in realtà bisogna anche fare questa considerazione. È effettivamente un concept album, ma la vita quotidiana è piena comunque di scorie, di cose che comunque in un disco ti entrano, anche se tu decidi di parlargli di una cosa, a volte ne vengono fuori altre. Buon Continuo parla della fine di una relazione.
Esatto, ma diciamo, no, infatti stavo dicendo che appunto c'è questa dinamica fatta di animosità che, parafrasando, ti arriva quando c'è la scomposizione dei suoi tanti io, suoi di lei.
Sì, esatto, mi è capitato un po' di tempo fa di appunto avere un legame con una persona che aveva delle difficoltà, diciamo così, psicologiche, e ho voluto un attimo descrivere quella che poteva essere il mio smarrimento nel vedere tante persone diverse in un'unica persona, e quindi è chiaro che è un brano abbastanza forte, da un'atmosfera tesa, ecco, è forse l'unico brano che estrapola un po' probabilmente da quel senso di leggerezza e di lentezza e di pace, ecco, è forse il brano un pochino più inquieto, posso dire. Ma come vedi è venuto nel disco, era quel periodo lì, avevo probabilmente da rielaborare anche questa cosa, e io giustamente cerco di scartare molto poco, perché quello che mi viene fuori vuol dire che in quel momento deve essere così.
Certo, certo. Ecco, poi c'è i Klaus, una favoletta raccontata da tuo padre con un'atmosfera che sembra abbracciare, accogliere a sé. Tu metti in evidenza la fortuna che hai avuto per l'amore ricevuto.
Sì, esatto, quella lì era una delle fiabe dei fratelli Andersen che lui mi raccontava sempre, è molto suggestiva, io appunto ci ho... Mi piace questa cosa del dialogo che comincia lui con la storia, poi va avanti la mia voce, poi ritorna lui in una specie di dialogo virtuale a ricordare i tempi passati, ecco, diciamo, è l'unica modalità che mi ha permesso la musica di ricostruire questa specie di rapporto dentro questa canzone in particolare.
Benissimo, poi sì, c'è Non so chi sei che riporta una psicodelia unita all'elettronica e fa riaffiorare diversi input e ricordi e si entra in questa sorta di bolla e si fluttua.
Non so chi sei, credo che sia il brano che sintetizza un po' tutto lo spirito del disco. Da un punto di vista musicale, tra l'altro, volevo dire una cosa importante, che ho un po' omaggiato, anche lì mi è venuto in modo molto spontaneo, mi è tornato questo grande amore che avevo negli anni 90 per i Dead Can Dance, per cui sia le atmosfere lente, sia l'uso delle percussioni, sia per esempio il finale di Non so chi sei, per me è molto Dead Can Dance. Sì, quei riff molto suggestivi che scompaiono piano piano, che si dissolvono, no? Mentre il brano sfuma. Ecco, questo disco è permeato tantissimo da quell'amore che mi è ritornato dopo quasi 30 anni, anche questo in modo totalmente spontaneo, io l'ho voluto assecondare, si vede che era il momento e effettivamente si sposa molto bene il mood musicale con la tematica.
Ecco, benissimo. E allora, il disco dove e come è stato registrato?
Il disco è stato registrato nel mio studio, all'Otto Studio, più o meno tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, poco prima, diciamo, della pandemia. E l'ho registrato quasi completamente da solo, a parte, ecco, giusto, oltre la Sara Ardizzoni, l'altro ospite è Iader Nonni, che ha suonato tutta la parte delle percussioni, perché alcune sono campionate, altre sono percussioni vere, trattate. Ecco, come caratteristica di suono posso dire che, a differenza dei Dead Can Dance, io prediligo un suono anche più sporco, più a bassa fedeltà, quindi magari ci sono le atmosfere di Dead Can Dance, però con le percussioni distorte, con le percussioni saturate, laddove loro invece sono limpidi, puliti e trasparenti. Ma è una caratteristica un po' della mia musica, quella di cercare un po' anche, come dire, il rumore che rappresenta un po' l'imperfezione del mondo.
Bellissimo.
Metaforicamente, mettiamola così.
Sì. E invece chi ha curato la copertina dell'album?
La copertina è stata curata da un mio amico di Bologna che si chiama Mario Danelli, che tra l'altro è un bravissimo musicista e chitarrista degli Black Veils. Sì. E lui mi ha appunto sempre curato le grafiche, in questo caso volevo una cosa abbastanza minimale, abbastanza spirituale. Il titolo Quanti in realtà parla anche di quelle teorie spirituali dove si cercano appunto contatti con piani diversi di realtà, e anche come il suono o il pensiero può cambiare la materia. Lo spunto della copertina nello specifico viene dalla cimatica, che è una scienza dove è stato dimostrato che dei granelli di sabbia su una superficie piana vengono diciamo sottoposti al suono, una frequenza di un oscillatore, si dispongono attraverso delle forme perfettamente geometriche come dei frattali, quindi per farti capire che ci sono delle leggi nascoste nella natura che sono perfette, e la copertina rispecchia un po' questo, che vedi questi quattro cerchi negli angoli simmetrici tra di loro, ecco.
Bene, bene, e adesso a cosa stai lavorando come produttore?
Allora, ultimamente ho fatto parecchie produzioni, tra l'altro forse le più significative, i Caron Demonio, che sono usciti con l'album nuovo proprio un mese fa, poi sto lavorando anche con i Border, che sono un duo elettronico di Bologna abbastanza... che ha avuto con il primo lavoro un ottimo riscontro, è una sorta di electropunk molto, molto tra i Prodigy e il dance floor berlinese, diciamo così. E poi ho fatto anche i Broken Up, che sono un gruppo di Bologna che è nato dalla fusione tra i Go Flamingo, il chitarrista di Go Flamingo, e l'Intelligent Department di Dedo. E quindi in questi ultimi due anni, diciamo, mi sono dedicato fondamentalmente a queste cose qui.
Bene.
Prevalentemente, poi vabbè, la pandemia ci ha rallentato un po' tutto, ma come a tutti, ma più o meno siamo riusciti poi a portare a termine i progetti.
Ecco, certo. E allora, per avere il disco cosa bisogna fare, se vuoi lasciare riferimenti?
Sì, posso lasciare la mia mail dove posso essere contattato, che è gianluca.lopresti1967@gmail.com, ecco. Oppure sulla mia pagina Facebook Gianluca Lopresti Nevica si può mandare un messaggio, scrivere, anche su Instagram, che lo stesso nome, Gianluca Lopresti tutto attaccato, punto Nevica.
Benissimo, benissimo. Hai delle date oppure ancora?
Allora, al momento no, perché appunto questo ultimo mese che ci sono state queste ulteriori restrizioni ci hanno un po' rallentato l'organizzazione dei concerti. Dovrò fare dei concerti insieme ai Coron Dimonio, visto che più o meno i nostri album sono usciti nello stesso periodo, però siamo ancora in fase di organizzazione, ecco, non c'è nulla di definito ancora.
Va bene, allora io ti ringrazio intanto, speriamo insomma presto di sentire queste canzoni meravigliose dal vivo.
Grazie a voi, sì. Grazie a te per la bellissima intervista e insomma mi piaceva molto, come ti dicevo, il modo in cui poi mi introducevi le varie canzoni e spero a questo punto ci vedremo, spero, per il prossimo album.
Così. Va bene, alla prossima allora.
Grazie a tutti, buona, arrivederci, buona domenica. Grazie.
Ciao. Ciao. E con un piatto solo di quanti si è conclusa la nostra intervista assieme a Gianluca Lopresti, ovvero Nevica, e così si conclude anche la nostra Snatura Rock di oggi. Io vi ringrazio per le orecchie, prestatemi.